Buonasera, cominciamo la nostra serie di appuntamenti quest'anno dedicati a potere e filosofia. Anche quest'anno l'idea è quella di seguire un percorso cronologicamente preciso, quindi partendo dalla nostra antichità occidentale, quindi dal mondo greco, e finire nelle discussioni legate al tema del potere della politica e dell'etica nel mondo più vicino e contemporaneo. Il titolo del mio intervento è Potere ed etica nel mondo antico. Ecco, come vedete, ho subito avvicinato la parola potere alla parola etica. Perché questo è l'aspetto che diventa progressivamente dominante nel mondo antico, perché il potere, lo vedremo leggendo alcuni passi, ha un bisogno fondamentale che è quello di avere una giustificazione sul piano etico. Prima però dobbiamo capire bene che cosa vuol dire il potere e che cosa vuol dire etica. E perché questi due aspetti tendano ad incrociarsi. Anzitutto alcuni vocaboli teniamo presenti e poi li vedremo adoperati dai vari personaggi. Come si dice potere in greco? Ci sono varie parole, quella che viene in mente per prima è la parola kratos. Indica il potere e allo stato puro, cioè il potere violento. Poi abbiamo altre parole come via è lo stesso di dire la forza. Abbiamo poi una parola molto più problematica, che è la parola archè. Che di per sé vuol dire ciò che è all'origine, ciò che è primo, il principio. Però, se ci pensate un attimo, ciò che è primo è ciò che, in un modo o nell'altro, ha la forza di essere primo, ha la caratteristica di essere primo e ha la forza di mantenersi per primo. Cioè, colui che è in grado di esercitare la violenza, via, kratos, la forza fisica, che si traduce anche nell'espressione più plateale di polemos, cioè la guerra. Polemos indica un modo in cui il potere si esprime. D'altra parte, vi è un'altra serie di vocaboli che hanno a che fare con il potere e indicano piuttosto il potere in relazione con ciò che si vorrebbe fare, ciò che si vorrebbe essere in grado di fare. C'è un verbo greco che è questo, il verbo dynamai, che dà una parola molto comprensibile anche oggi, che è la parola dynamis. Qui si indica la capacità di, l'essere in grado di fare qualcosa, di agire. Poi vedremo, ci sono delle altre forme che ci interesserà evidenziare, ma intanto teniamo presente queste due aree. Un'area dove il potere si esercita è un'area dove il potere ha la possibilità di esercitarsi, ma non è detto che si eserciti. Quindi questo è il punto di partenza. Ovviamente non è una cosa semplice parlare del potere, ma è una cosa piuttosto articolata. Il primo passo che leggiamo ci viene da un antico pensatore che si chiama Eraclito e leggiamo questo testo, Polemos, che è appunto una delle forme del potere, è padre di tutte le cose, di tutte è re. Gli uni disvela come dei, cioè fa vedere che mostra come dei, e gli altri come uomini, cioè li svela nella loro caratteristica di uomini. Gli uni disvela come schiavi e gli altri come liberi. Cioè questo polemos è il fondamento che sta alla base del modo in cui l'organizzazione dell'universo, sia l'universo degli uomini sia l'universo degli dèi, si organizza. È la forza che fa sì, è la potenza che fa sì che uno sia quello che deve essere all'interno dell'ordinamento dell'universo. C'è chi avrà il ruolo di re e chi avrà il ruolo di schiavo, chi avrà il ruolo di Dio e chi avrà il ruolo di uomo. Sempre lo stesso Eraclito ci dice qualcos'altro. Bisogna però che polemos, cioè la guerra, bisogna sapere che la guerra è comune a tutte le cose. Che la giustizia, dice, è contesa, eris, e che tutto accade secondo contesa e necessità. Anche questo è un frammento famosissimo che ci fa capire come la visione di questi antichi pensatori cercava di intravedere in ogni aspetto dell'esistenza le forze che si scontrano. Ovviamente per noi oggi tutto sembra semplice perché siamo abituati a vedere l'aspetto positivo o negativo. Abbiamo gli elettroni che sono negativi, i positroni che sono positivi. Abbiamo cioè una dimensione anche della fisica e dello studio della materia estremamente attrezzati per vedere in gioco le forze che si contrappongono. Ma qui abbiamo le prime tracce. Le tracce sono proprio questo, vedere la guerra presente dappertutto, cioè la tensione, la conflittualità presente. Come il momento in cui la conflittualità scompare, se ne va, per esempio anche nella situazione di tanti fenomeni odierni, il passaggio del giorno e della notte se ne vanno, il passaggio dalla batteria carica di elettroni va in direzione di una batteria scarica e quindi dove non c'è più la differenza catalizzata dei due diversi poli. Come accade questo dappertutto? Anche gli antichi pensavano che se non ci fosse la contesa non ci sarebbe vita. Cioè la vita è data dalla presenza delle differenze, dalla polarità. La pace è, questo ce lo dice Platone in uno dei vari passaggi del Timeo, la pace è un luogo dove tutto è indifferenziato, perché tutto è uguale. Non vi sono differenze che si caratterizzano per il loro essere in contesa da una parte e dall'altra. Quindi gli antichi avevano già capito che se vogliamo che ci sia vita occorre che ci sia opposizione, occorre che ci sia contrasto. Dove non c'è contrasto non c'è movimento. Paradossalmente hanno capito che noi siamo destinati alla guerra perenne. Il momento della pace è un momento in cui si prefigura la possibilità di altre contese. Ed è inutile che ci rammarichiamo di questo, dobbiamo solo constatarlo. Da quando l'uomo c'è, è continuamente in guerra. E laddove la guerra non si esprime nelle forme abituali dello scontro armato, si esprime nelle forme più sottili dello scontro economico, si esprime nelle forme più surrettizie dell'inimicizia affettiva, ovunque, della rivalità, eccetera. Il problema è come gestire questa situazione. Platone gli è tornato sopra più volte. Voi sapete che Platone è uno dei grandi pensatori greci. Siamo nel momento più interessante dal punto di vista dell'organizzazione della società greca, l'epoca in cui si va in direzione della prima forma di democrazia. Ma attenzione, la parola democrazia ha dentro quel kratos che avete là in alto, cioè il potere. Potere, demos, demos è il popolo, potere del popolo. Monarchia, potere di uno solo, comando di uno solo. Ma la parola democrazia è legata proprio a questo periodo in cui Pericle ha il potere e si svolgono delle forme di consultazione popolare molto particolari, perché ovviamente andavano a votare tutti i cittadini, ma i cittadini erano pochi e la rappresentanza era diretta, non come da noi dove c'è una rappresentanza elettiva, quindi qualsiasi persona che godesse dei diritti civili poteva diventare uno degli appartenenti al gruppo dirigente per un periodo ben preciso e stabilito. Ebbene, ci si interroga, Platone si interroga sulle caratteristiche di questo potere e ecco, per esempio, nel primo dialogo nel primo libro della Repubblica, dove uno dei personaggi, Socrate, interloquisce con un altro personaggio che è Trasimaco. A un certo punto abbiamo questa questione. Ascolta dunque, sono nel punto terzo, disse lui, io affermo che il giusto, eccola, entra in campo l'etica, no? Che il giusto non è altro se non l'utile del più forte. Ogni forma di potere, quindi anche la democrazia, stabilisce dunque le leggi in funzione del proprio utile. La democrazia le farà democratiche, la tirannide le farà tiranniche e similmente le altre. E una volta stabilite, sanciscono che giusto per i sudditi è ciò che è utile ai detentori del potere e puniscono i trasgressori come colpevoli di illegalità e giustizia. Questo dunque, eccellente amico, ciò che io sostengo, e dunque ciò che io sostengo sia giusto nello stesso modo in tutte le città, l'utile del potere costituito. Ma è poi questo essere forte, sicché ne segue per chi ragioni correttamente, che dovunque giusto è lo stesso, l'utile del più forte. Cioè in ogni città, in ogni struttura politica, il tipo di struttura politica connette il proprio potere alla giustizia ed elabora delle leggi. Le diverse forme politiche possono essere diverse, ma il fatto che le diverse forme politiche ritengano ugualmente tutte giusto ciò che esse hanno stabilito per legge è uguale per tutte. Non c'è forma politica che non dica io sono la più giusta. E se avete seguito, io sono la più giusta perché sono la più efficace, la più utile, la più in grado di ottenere dei risultati favorevoli alla società. I greci dicevano la polis, parola da cui noi ricaviamo politica. Quindi, quando voi sentite dire questo governo è il migliore di tutti, è la stessa cosa che qualsiasi governo in qualsiasi paese e anche nello stesso paese, quando il governo se ne andrà, ripetirà. È questa la situazione più adeguata al nostro Stato, perché era più utile. E io correggo, intervengo sulle leggi e sulla Costituzione perché la Costituzione precedente non era adatta e utile dunque, e dunque giusta rispetto a quello che io penso o a quello che pensa il gruppo che ci ha sostenuto o a quello che pensa, tra virgolette, la maggioranza dei cittadini. Questa situazione ci porta in direzioni molto complesse. Qui c'è un breve accenno a un passo di uno dei più grandi storici dell'antichità, Tucidide, il quale è esattamente legato allo stesso ambiente, cioè al periodo di Pericle, e narra la storia di quella che è stata la guerra del Peloponneso, la storia che i greci hanno combattuto tra loro stessi e nel tentativo di diventare una unità più ampia di quella che era la polis ateniese. Causa di tutto ciò erano l'aspirazione al dominio per cupidigia e ambizione e le ardenti passioni che ne nascono quando si vuole vincere a tutti i costi. Ecco, questo passaggio all'interno della vicenda narrata da Tucidide ci lascia capire quali sono i contenuti che animano, gli elementi, i fattori che animano la forza o colui che il gruppo dirigente che detiene il potere. Dominio. Un dominio che, anche quando dice di essere a disposizione degli altri, è un dominio, magari per ambizione, se non per esplicita cupidigia. Ma perché voi pensavate che nella storia d'Italia, cambiando semplicemente le forze al potere, avremmo avuto degli innocenti, delle persone assolutamente affidabili e sicure? Lo constatate continuamente. Quando si entra nel giro della politica, intesa come forza che controlla la struttura della società, immediatamente anche quelli che prima erano i migliori scoprono i vantaggi della cupidigia e, se non altro, soffrono dell'ambizione. L'ambizione è legata al mostrare e all'esibire la propria forza, il proprio potere. Questo è uno dei punti che massimamente capirono i romani. Cioè, quando si cercò, questo è un passaggio delicato su cui non mi soffermerò oggi, quando si cercò di distinguere tra la ambizione e il decoro, cioè quello che è giusto, cioè il limite che è giusto ed è onorevole mostrare. Quello che è giusto ed è onorevole mostrare è ciò che venne definito onestum. Ma badate che purtroppo la parola onestum, che ha a che fare con onus, onore, è una parola delicata, nel senso che qual è il limite oltre il quale non deve andare l'ambizione e si rimane all'interno di qualcosa di lecito oppure si va oltre? Cos'è che io devo esibire perché gli altri ammirino la mia posizione e mi seguano? Lasciavo immaginare tutte le forme che tutti quanti voi avrete osservato nella nostra Italia, ma in giro per il mondo, attraverso le quali coloro che entrano nel mondo della politica alla fine si lasciano conquistare e irretire l'ambizione. Ma adesso andiamo a vedere qualcos'altro che ci porta in un'altra direzione. Il potere come si manifesta? Ovviamente c'è la forza, la potenza, eccetera, ma c'è anche un altro livello in cui si manifesta il potere. E per questo abbiamo bisogno di andare in un'altra direzione che sembra più raffinata, meno compromessa con la forza brutta, ed è il potere dell'intelligenza, il potere della parola usata da chi ha l'intelligenza. Quindi in sostanza è il potere che ciascuno di noi ha per il fatto che sa pensare e che sa parlare. A studiare questo sono stati ancora una volta per primi i greci, che hanno cercato di capire qual è il potere della parola. E adesso voi immaginate immediatamente come da qui derivi l'importanza della dialettica, l'importanza dell'arte retorica, il significato di eloquenza, cioè tutto quel insieme di scienze che sono in grado di aiutare colui che trasmette il suo pensiero in modo tale da persuadere gli ascoltatori. Quindi anche quello che sto facendo io adesso è la traduzione immediata di una capacità retorica che è in grado di avvicinarsi a voi. Ma naturalmente voi da parte vostra dovreste avere gli elementi per, in termine moderno si dice, destrutturare quello che è il messaggio che io vi trasmetto e poter giudicare se vale o non vale la pena accettare, fino a che punto è corretto o non corretto. Però vi assicuro che le scuole di retorica di oggi, in pratica la nostra scuola media, liceo, eccetera, non valgono nulla in confronto alle scuole di retorica degli antichi, molto più abili a studiare il linguaggio. Difatti i nostri giovani, avete ben visto come sono tutti attaccati al cellulare e mai si pongono il problema di che cosa hanno in mano. Gli antichi avrebbero fatto volare i cellulari rapidamente, ben prima di quando lo faranno i nostri, quando si accorgeranno dell'abisso in cui sono immersi senza accorgersene. Bene, sono i sofisti coloro che si occupano per primi dell'attenzione al linguaggio. E i sofisti sono personaggi incredibili che intervengono nel panorama del mondo intellettuale greco per dire che io sono in grado di dimostrarti un giorno una cosa e il giorno dopo quella contraria. Io sono in grado di dialogare con te e dimostrare che io ho ragione e tu hai torto. Ovviamente dialogare è un dialogare argomentato. Attenzione, qui stiamo cercando di distinguere i due piani, quello della potenza fisica e quello della potenza intellettuale. Quindi un dialogare che non deve tradursi in violenza fisica, anche questo è un deragliamento che noi conosciamo, no? È un dialogare che si conclude alla fine del confronto con un ufficiale riconoscimento: tu hai ragione e io ho torto. Allora, Gorgia è uno di costoro. In un testo che è l'Encomio di Elena, voi tutti sapete chi è Elena, no? Elena è la rappresentante della bellezza greca, la quale viene portata via e passa dalla parte dei troiani. Il problema è capire se lei è stata portata via con la forza, potente, oppure è stata convinta dalla parola di qualcuno, oppure qualcuno è l'innamorato Paride, oppure se è perché la bellezza di qualcun altro l'ha attratta. Quindi se ci sono elementi fisici o anche elementi, la parola, intellettuali. E il sofista Gorgia dimostra che Elena, per colpa della quale si scatena la guerra di Troia, è innocente. Quindi difende il caso nell'antichità più palese di colpevolezza. Migliaia di soldati morirono, città furono distrutte, navi furono affondate per colpa di Elena che abbandonò i greci, gli Achei. No, dice Gorgia. Vediamo questo passo dell'encomio di Elena. Per natura, infatti, non la forza è fermata dalla debolezza, ma la debolezza è dominata e condotta dalla forza, sicché la forza conduce e la debolezza segue. Qui è il confronto tra forza e debolezza. In natura, questa è la cosa che ci interessa, è in natura sembrerebbe che si debba registrare che c'è il diritto al più forte. Il debole segue il forte. E poco dopo aggiunge: la parola è potente signora, logos, parola, che con assai piccolo e inavvertibile corpo, è un corpo che nemmeno riesce ad afferrare la parola, realizza imprese degne di un dio, può fermare la paura e togliere il dolore e infondere gioia e sviluppare la compassione. Ecco, immaginate in queste tre righe esplicitato il potere della parola, di un attore, il potere di uno che interviene in pubblico o di un amico, di qualcuno che ti si avvicina e che ti fa partecipare a una situazione emotivamente impegnativa, come quella in cui si prova paura oppure piacere, o addirittura si è afflitti dal dolore. Un altro sofista che incontriamo in Platone, e questa volta guardate, è in un dialogo che Platone intitola con il nome di un sofista, cioè Gorgia. Platone dà ai suoi dialoghi spesso per titolo il nome di uno dei partecipanti. Quindi in questo caso nel Gorgia, cioè nel dialogo Gorgia scritto da Platone, ma noi sappiamo che Gorgia era effettivamente uno dei sofisti, un po' più anziano di Platone, noi osserviamo un altro partecipante al dialogo, si chiama Callicle. Vediamo cosa dice Callicle. Mi pare che la natura stessa mostri questo. Siamo di nuovo al problema della natura, per natura. Cosa mostra la natura? Ossia che è giusto che chi è migliore abbia di più di chi è peggiore. E quindi la traduzione in campo di giustizia, ancora una volta, questa volta della meritocrazia. E che chi è più potente abbia di più di chi è meno potente. Quindi è la traduzione in termini anche economici, di ruolo sociale, eccetera, del potere che magari può anche essere connesso alla qualità di essere il migliore. Ovviamente essere il migliore è un termine ambiguo, come abbiamo visto che potere è termine ambiguo, perché sappiamo sempre che una cosa può essere migliore per qualcuno e non altrettanto migliore per un altro. Quindi a questo punto bisogna cominciare a capire che il davvero migliore sarà colui che riesce a mostrare che il suo essere migliore è più forte del migliore di un altro. Quindi ancora una volta un confronto sulla potenza adattata alla qualità. Ma Callicle scrive ancora, o Socrate, leggiamo ancora di Callicle che parla a Socrate, o Socrate, pensi dunque che io affermi che i più potenti e i migliori siano cose differenti? Ecco, allora qua mettiamo insieme il migliore e il potente. Non ti sto dicendo già da un pezzo che io affermo che migliore e più potente sono la medesima cosa? O credi che io affermi che, qualora si radunasse una cozzaglia di schiavi e di uomini di ogni tipo che non valgono nulla, tranne forse che per la forza fisica, e qualora costoro prendessero delle deliberazioni, queste dovrebbero senz'altro avere valore di legge? Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che, attenzione Socrate, il mio non è un discorso banale. Callicle dice che si parla di migliore perché questo migliore è un valore riconosciuto da tutti, potenza e migliore si coniugano e magari ecco che rispetto a una accozzaglia, a un gruppo di bruti che arrivano per darti un fracco di legnate, non è quello il migliore, anche se dimostra una forza fisica, perché quella è pura bruta potenza non connessa alla intelligenza. Capite che siamo su un crinale delicatissimo, perché possiamo sempre domandarci, ma chi ci assicura che l'intelligenza rimanga sul crinale della giustizia? Mica possiamo dire che erano proprio tutti quanti stupidi i nazisti? Chi è che ci assicura che questi intelligenti protagonisti del mondo politico tedesco, del Reich, del Terzo Reich, fossero davvero migliori ai nostri occhi e agli occhi della storia del secondo dopoguerra? Credo siamo tutti d'accordo nel dire che non erano i migliori e dunque non erano neanche i più potenti. Però certo non erano una forza bruta, è una forza condotta in modo intelligente. Ma chissà che cosa si dirà fra 100 anni di noi e dei nazisti. Vi faccio un esempio molto elementare. Tutti quanti voi avete sentito citare Giulio Cesare, l'avrete letto nei libri di scuola, ma che cosa rimane, se rimane qualcosa di Giulio Cesare, che ha conquistato la Gallia, che ha conquistato... Cioè, rimane una visione estremamente distaccata, quasi da favola. Sono passati 2000 anni, ma voi credete che si sia comportato diversamente che non i nazisti con gli amici, che non abbia distrutto popolazioni intere? Ma vengo a situazioni più vicine a noi. Non sono passati moltissimi anni, qualche secolo, ma qualcuno di voi pensa che Napoleone sia la persona più gentile del mondo? Voi avete idea di quanti morti ci siano stati in battaglie come quelle di Lipsia? Cioè, la questione è che a distanza di tempo siamo disposti a rivedere, perché l'analisi del percorso storico riconduce tutto alla nostra posizione, dove al massimo ci ricordiamo di un paio di generazioni fa. Dopodiché, oltre non andiamo, tutto sfuma nel chissà se è vero, chissà com'è andata. Ma voi pensate che la vicenda di Cristoforo Colombo sia stata una cosa tranquilla? Non tanto Cristoforo Colombo, ma quelli che lo seguirono subito dopo, e la conquista dell'America del Sud. Genocidio completo, con la croce portata davanti. Però, al massimo adesso ci guardiamo un film e su questa vicenda manco ci preoccupiamo di vedere l'aspetto più problematico. Ecco, insomma, c'è questa sensazione: potere, utilità, migliore, chi è il migliore? Insomma, siamo su un crinale delicatissimo. Ancora Callicle interviene: sono coloro che sono intelligenti sulle cose che riguardano la città e che sono coraggiosi. A costoro, infatti, spetta dominare la città. E questa è la giustizia, che costoro abbiano più degli altri, cioè quelli che dominano più di quelli che sono dominati. E Socrate dice: e allora, rispetto a sé medesimi, caro amico, che cosa saranno? Domineranno o saranno dominati? Ecco, qua entra in campo una variabile su cui vale la pena che ci soffermiamo. Ed è una variabile che diventa estremamente importante nella prospettiva poi dello sviluppo di questa teoria sul potere che si è messa a fuoco fino. Cioè, il potere esercitato non esclusivamente in direzione dell'esterno, ma in direzione dell'interno. Osservate, Socrate chiede: e allora rispetto a sé medesimi, caro amico, che cosa saranno? Domineranno o saranno dominati? Io sono in grado di dominare me o sono dominato da me? Il che vuol dire: io sono in grado di dominare certi miei istinti o sono dominato da questi istinti? Per esempio, ci troveremo personaggi e filosofi, soprattutto dell'epoca romana, seguaci dello stoicismo, che teorizzeranno come fondamentale il saper dominare la propria ira. la propria capacità di essere violenti. Siamo sicuri che la capacità di controllo dell'esterno sia e corrisponda a un efficace dominio dell'interno? O viceversa, siamo sicuri che una capacità di controllare noi, il nostro corpo, sia sufficientemente gratificante per poter rinunciare a imporci sugli altri? E qua è un problema che ciascuno deve risolvere per conto suo. Come? Che cosa trova più vantaggioso, ecco l'utile? Nel controllo di sé e quindi nella parola greca che usa Aristotele, enkrateia kratos, controllo di sé, o nella perdita di controllo di sé, akrasia, abbandonandosi ad altro o esercitando il proprio potere all'esterno. Guardate che è una situazione terribilmente complicata, perché in epoca recente la psicoanalisi ci ha proprio insegnato che a volte il tentativo di esercitare la potenza su di sé crea degli scompensi e viceversa, cioè quindi può creare una incapacità di stare al mondo, ma altrettanto l'estroversione può creare un altro tipo di incapacità di stare al mondo. Bisogna trovare che cosa? L'equilibrio? Questo equilibrio è l'ipotesi di Aristotele. Ma guarda un po', ancora una volta Aristotele entra in campo. Eh sì, perché ancora una volta ha trovato una delle proposte più affascinanti. Vedere come si può applicare una via mediana tra l'esterno e l'interno, tra il controllo dell'esterno e il controllo dell'interno, tra la potenza e il potere esercitato verso l'esterno e la potenza e il potere esercitato verso l'interno. Ma leggiamo ancora Callicle, che sta confrontandosi con Socrate. E Socrate vi dice: intendo dire questo, ciascuno di essi ha dominio di se stesso, oppure non è per nulla necessario che uno domini se stesso, e importa solamente che domini sugli altri? Come intendi l'avere dominio di sé? E Socrate risponde: nulla di complicato, ma come tutti lo intendono, essere temperante e padrone di sé, vedete, enkrateia, saper dominare i piaceri e le passioni che si hanno dentro di sé. Entrano in campo i piaceri e le passioni. E allora a questo punto noi capiamo la congiunzione con l'etica in maniera estremamente potente. Piaceri e passioni. Piaceri e passioni sono le spinte dell'uomo, della sua vita. Perché si vive? Qual è lo scopo, si chiedono gli antichi? Telos, l'obiettivo da raggiungere. Ed ecco che, per esempio, gli epicurei dicono: lo scopo è il piacere. Che cosa, di cosa vado in cerca se non della felicità e del piacere? Ma poi ci si domanda: ma esattamente che cos'è il piacere? Fisico, mentale, eccetera. Quindi la situazione si complica subito. E poi se si scontrano piaceri diversi, ecco il polemos di prima. Allora ecco che altri, gli stoici, dicono: sì, va bene il piacere, però forse più importante del piacere il vero obiettivo è la virtù. Ma anche la virtù, ce ne sono una o tanti tipi di virtù. È virtù essere buono? È virtù essere saggio? È virtù essere capace di correre 100 metri in 9 e qualcosa? Tenete conto che gli inglesi usano il vocabolo excellency per dire virtù. l'eccellente è il virtuoso. E non è detto che l'eccellente sia immediatamente legato a un connotato morale. Per cui, chi è il più virtuoso di tutti per un filosofo moderno come Nietzsche? Appunto, il più potente, colui che ha il coraggio di tirar fuori la sua volontà di potenza e non di far finta di essere buono, di essere temperante, di essere disponibile nei confronti degli altri. Anzi, questa è la morale dello schiavo, di colui che si lascia dominare, di colui che è debole. E in natura, torno a Trasimaco, in natura è chi domina, il più forte, che si fa seguire dal più debole, non viceversa. E attenzione, perché con quest'ottica un sofista abile vi dimostrerebbe che anche il Papa è estremamente potente, perché predicando la misericordia è in grado, o meglio, ha l'ambizione di guidare il mondo. Chi sono i santi? Testimoni di una fede talmente potenti e ambiziosi da aver voluto il martirio. Felici. Ovviamente sto esagerando, ma credo che voi riusciate a capire dove sto andando a puntare. Cioè, sto cercando di dimostrarvi che un'argomentazione sofistica legata a questo tipo di intreccio tra potere e utile non lascia scampo di fronte a una situazione nella quale si debbano confrontare le scelte di vita senza pregiudizi. Il problema è che i pregiudizi li abbiamo sempre e quindi ognuno di noi poi, rispetto alla sua educazione, rispetto alle sue, il contesto storico in cui vive, l'ambiente in cui vive, farà scelte più o meno educate. Non per niente Socrate e Platone si impegnano molto in direzione pedagogica. Perché è chiaro a questo punto dove sta il problema. Bisogna far sì che i nostri figli, i nostri ragazzi capiscano che il modo più utile, più potente per essere felici e per successo nella vita sia fare quello che noi abbiamo pensato che sia utile che loro facciano. E se siamo sufficientemente sofisti, siamo in grado anche di capire che i nostri fanciulli a un certo punto si ribelleranno, perché contesteranno la nostra posizione, ma noi saremmo stati così bravi che li avremmo fatto in modo che contestassero in modo tale poi da ritornare nelle posizioni che pensavamo fossero le più utili per loro. Pazzesco, ma guardate che si lavora in questa maniera. E poi si parla di medici, no? Medico che guarisce il corpo e lo psicanalista che guarisce l'anima, ma guarire l'anima per lo psicanalista vuol dire fare in modo che uno riesca a usare la sua potenza, le sue capacità per stare al mondo, cioè per stare alle regole del mondo, per stare alle regole che si sono imposte, regole uguali leggi che ci sono. E se qualcuno esce fuori dalle leggi lo si punisce. E tenete presente che la punizione nei nostri stati perfettamente funzionanti, se funzionano sul serio, dovrebbe essere il carcere educativo. cioè da capo si educa, cioè si fa sì che la persona rientri nei binari che sono previsti dalla legge. E la legge è tanto più potente se è condivisa. Però se è condivisa da chi? Da quel gruppo di cittadini? E quel gruppo di cittadini, dal suo punto di vista, riterrà che sia la legge migliore per tutti. E dunque magari la imporrà anche agli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Polemos, padre di tutti. Callicle procede ancora e dice: il bello e il giusto secondo natura è quello che ora io ti dico con tutta schiettezza. Chi vuole rettamente deve lasciar cadere i propri desideri il più possibile e non deve affatto, scusate, deve lasciar crescere i propri desideri il più possibile e non deve affatto reprimerli. Quindi, bello, non solo giusto, bello è l'esercizio del potere, bello, bella la soddisfazione di tutti i desideri. Vi accennavo ad Aristotele e introduco Aristotele non tanto per quel discorso che vi ho fatto prima rispetto alla medietà, ma questa volta rispetto all'altra parola dynastai, dynamis, perché Aristotele ci fa riflettere anche su un altro problema del potere, che noi capiamo bene quando diciamo, e lo diciamo perché ce l'ha insegnato lui, che qualcosa è in atto oppure qualcosa è in potenza. Che cosa vuol dire che qualcosa è in atto? Vuol dire che qualcosa è diventata quello che è in azione. Quando qualcosa è in potenza, vuol dire che qualcosa ha la possibilità di diventare quello che dovrebbe essere. Allora, prendete un esempio che si ricava anche da Aristotele, ma potete adattarlo continuamente. Allora, io sono in grado di lavorare il legno e questo pezzo di legno è un pezzo di legno, ma in potenza può diventare una statua. E così vale per il marmo e così per quegli ingredienti che ho nel frigo, che in potenza possono diventare una minestra. E io, artefice, cuoco, sono colui che in potenza è in grado di far diventare in atto gli ingredienti del frigo ed ecco la minestra. Quindi io sarò in potenza cuoco e sarò in atto cuoco nel momento in cui traduco. Se sono un cuoco e sto andando in bicicletta, non sono un cuoco, sono piuttosto un corridore, dice Aristotele, un ciclista, che in potenza può essere cuoco, cioè quando scende dalla bicicletta non è più in atto ciclista e diventa in atto cuoco, perché sceso dalla bicicletta si è messo a girare il mestolo nella minestra. Chiaro? Cioè ognuno di noi è quello che è e in potenza è moltissime altre cose. Ecco, questo aspetto della essere in potenza è alla base proprio dell'azione, secondo l'analisi che fa Aristotele. Cioè tu qualsiasi azione, di qualsiasi azione ne possiamo individuare un punto di partenza e un punto conclusivo. Possiamo analizzare il divenire vedendo trascorrere delle situazioni dall'essere in potenza all'essere in atto. Ecco, questo è uno degli aspetti interessanti della parola potenza, potere, perché prima ho citato l'artefice, cioè colui che fa passare, perché le cose certo possono divenire, ma io posso essere colui che interviene nella storia, colui che interviene nella vicenda del divenire e decide. A questo punto voi capite che entra in campo la parola decidere, entra in campo la parola volere, volontà. È un problema di volontà. Aristotele scrive: taluni poi affermano, sono dei suoi avversari, che la potenza sia solo qualora si agisca, perché mancando l'atto non vi è nemmeno potenza. Come chi non sta costruendo non ha potenza di costruire, ma solo il costruttore quando costruisca. Gli avversari di Aristotele dicono che la potenza si ha nell'atto, mentre Aristotele dice no, la potenza si ha quando non si ha l'atto. Io sono potente quando sto preparando la minestra. No, in quel momento tu non sei più potente, cioè non sei più in grado di preparare la minestra, la stai preparando. La differenza sembra sottile, ma invece è decisiva, perché trascina da un lato l'aspetto del non ancora è quello che può essere e trascina dall'altro l'aspetto è quello che prima non era e che prima poteva essere. Una cosa è, da un certo punto di vista, sempre in potenza e anche in atto, ma per aspetti diversi. Allora prendiamo a riferimento un fiore. Un fiore è in atto, d'accordo? Però è in atto quello che prima era in potenza. Mi seguite? Fiore è in atto quello che prima era in potenza. Che cos'era prima di essere fiore? Era un seme. Il seme cos'era? Era in atto un seme, ma in potenza aveva la possibilità di diventare un fiore. A sua volta il fiore, è vero che è in atto fiore, perché è in atto quello che prima era in potenza, ma è anche in potenza frutto. Chiaro? Cioè ogni elemento, se noi lo guardiamo, è da un certo punto di vista in atto e in potenza, ma per punti di vista diversi, non combacianti, come stavano invece dicendo gli avversari di Aristotele, che dicevano chi è in atto deve essere in potenza. No, chi è in atto per un verso e in potenza per un altro. Perché così si apre la strada a un tentativo di connettere insieme il volere al momento della decisione, cioè al momento in cui uno in potenza è in grado di fare A, B, C, D e può scegliere se fare A, B, C, D, e quando avrà fatto A e non B e non C e non D, dirà: ecco, adesso in atto è ciò che prima avevo in potenza, e quindi causa di A sono io, che sono anche causa di non B, di non C, di non D, perché ho deciso di essere causa di A. Questo vi lascia intuire che stiamo disegnando un problema che va in direzione della responsabilità. Decidere quale cosa io, che posso poi in atto scegliere, appunto deciderò di fare. Un altro sofista, Protagora, dice un falso intimema, intimema è un tipo di ragionamento apparentemente valido, anzi valido di fatto, ma non necessariamente vero. Dice questo Protagora, rendere più forte l'argomento più debole e per questo a buon diritto gli uomini rigettarono il messaggio di Protagora. Allora, Protagora diceva che è cosa fondamentale saper reggere più forte l'elemento più debole. Osservate che qui tornano le parole forte e debole che avevamo visto prima. Prima si parlava di qualità, il migliore, il più debole, il peggiore. Qui si parla di argomentazione. Ancora una volta vi sto facendo osservare che la potenza si traduce nella forza kratos fisica, ma anche nella potenza dell'intelligenza. Il linguaggio, i sofisti. Il bravo sofista è colui che sa trasformare l'argomento debole in argomento vincente. Il bravo avvocato, scuola retorica, eccetera, è colui che sa, attraverso l'argomentazione, ottenere che magari l'argomento suo dedicato a un condannato alla pena del carcere a vita risulti vincente rispetto all'argomento del procuratore della Repubblica. Voi sapete benissimo quanto queste cose ci fanno arrabbiare. Perché noi ovviamente abbiamo solo informazioni dei giornali, delle radio, eccetera. Per cui quando succede un fatto e ci siamo fatti un giudizio di un certo tipo su un personaggio che manco conosciamo, ma è famosissimo perché ne hanno parlato i mass media, e poi vediamo che non gli vengono dati gli anni di carcere che ci aspettavamo avesse, sappiamo tutto questo, sappiamo quanto ci secchiamo, arrabbiamo e protestiamo e magari anche violentemente urliamo, di fatto dove si è giocato il tutto? Questo è il valore di uno Stato di diritto. Tutto si è giocato nel fatto che avvocati, giuristi, giudici abbiano usato argomentazioni vincenti, più forti, cioè, di quelle dell'avversario. L'avvocato che sa usare le argomentazioni migliori oggi in Italia è l'avvocato che riesce a sfruttare meglio gli articoli di legge. Per darvi un'idea, tutti quanti siamo imbottiti dai telefilm televisivi, dove il prototipo è Perry Mason, no? Ecco, non è così in Italia. Per intenderci, il ruolo e la capacità argomentativa nella scena e del dibattito è totalmente assente nei tribunali italiani. L'avvocato non fa altro che far notare quali sono gli articoli di legge a cui deve riferirsi il giudice. E il giudice si ritira in camera del consiglio, ha da una parte gli articoli di una cosa e dall'altra gli articoli dell'altra. La bravura dell'avvocato non è tanto la recita che viene fatta spesso per i clienti, ma quanto saper mostrare quali sono le carte che servono per ottenere una riduzione di pena, eccetera. Questo è quello che accade. Ma in ogni caso, che si tratti di tirar fuori le carte e quindi di usarle o di eseguire una arringa, c'entra sempre l'abilità di rendere la cosa più debole più forte, in modo che l'argomentazione dell'avversario sia perdente. E qui Aristotele ci dice che a buon diritto gli uomini rigettarono il messaggio di Protagora, perché diventava chiaramente pericoloso affidarsi solo alla capacità dei declamatori decidere del destino di una città o del destino di un singolo. Peccato che Aristotele non sia stato ascoltato e che oggi tutti quanti viviamo all'interno di una società dove chi è più abile a presentarsi a parole poi riesce anche a conquistare l'uditorio. Una serie di ultimi passaggi e poi concludiamo. Abbiamo parlato della potenza rivolta all'esterno e della potenza rivolta all'interno. Qui alcune riflessioni sulla potenza rivolta all'interno. Gran parte della bontà è voler diventare buoni. Bontà. Bontà vuol dire essere perfettamente uomo. Quindi essere in atto quello che magari in potenza ancora non siamo, nella prospettiva di Aristotele, no? Essere in atto quello che ancora non siamo. E qui si aggiunge il fatto di essere nella situazione di impegnarci per essere davvero uomini è il passo più importante che possiamo fare, è gran parte dell'essere uomini. Quindi lo spostamento è in direzione della volontà, quel velle che vedete nel latino. Poi questo velle bisogna, a questo velle bisogna dare una certa forza, e la forza per uno stoico del velle, cioè del volere, è data quando il velle vuole sempre la stessa cosa e non vuole sempre la stessa cosa, cioè quando si è coerenti. La coerenza del volere, non volere una cosa la mattina e il suo contrario il pomeriggio. Sempre volere e non volere la stessa cosa, vuol dire quando si sceglie un obiettivo portarlo fino in fondo e non a metà strada a cambiare e tornare indietro. Sembra contraddirsi nel passaggio successivo, Epistola 61, smettiamola di volere le stesse cose che in passato. Ecco, qui c'è il problema del passato, cioè è un altro contesto in cui c'è questo passo, è il contesto in cui si fa il confronto tra giovane, vecchio, bambino, e si dice smettiamola di volere le stesse cose che in passato, cioè sappiamo che l'età produce altre aspettative, che siamo cambiati e quindi anche la nostra volontà deve adattarsi. Quindi c'è l'idea di una coerenza, ma c'è l'idea che questa coerenza va adattata nei momenti della vita. E parlando alla madre, Seneca scrivendo alla madre, dice: la cosa che è più importante per l'uomo sta al di fuori del potere dell'uomo, non può essere né essere data né essere sottratta. Che cosa sta pensando Seneca? Sta pensando a questo extra humanum, a questa potenza al di là dell'uomo che è la libertà. Questa potenza non può essere data né essere sottratta. Io non ti posso dare la libertà se tu non la vuoi, e non te la posso togliere se tu non lo vuoi. Questo lo vedremo sempre nello stoicismo più tardi, quindi stiamo ancora nell'orizzonte del rivolgere a se stessi la potenza. E difatti
scrive ancora Seneca, sono troppo grande e nato per un destino troppo alto per essere schiavo del mio corpo. Lo vedo unicamente come una catena che limita la mia libertà. Lo oppongo alla sorte perché vi si arresti contro. Cioè il corpo è qualcosa che può diventare una catena. Però nonostante questo, io posso in ogni caso volere essere libero. Siamo ormai nel secondo secolo d.C. e un altro stoico, Epitteto, che tra l'altro fu per un lungo periodo schiavo, dice che la libertà è essere padroni di sé e autonomi. Dunque la massima potenza è quella dell'essere padroni di sé. Nel cosiddetto manuale per la vita felice, Epitteto scrive: quando incontriamo delle difficoltà o siamo turbati o tristi, non attribuiamo nella responsabilità a un altro, ma a noi stessi, cioè ai nostri giudizi. È proprio di chi non è ancora stato educato attribuire agli altri la responsabilità dei suoi mali. È proprio di chi è all'inizio della propria educazione attribuirne la responsabilità a se stesso. È proprio di chi ha completato la propria educazione non attribuirne la responsabilità né ad altri né a se stesso. E qui vado a chiudere facendovi osservare che è tornata con grande forza la parola educazione. Il problema dell'educazione è fondamentale, perché, vedete, ci consente di essere liberi. Ma cosa vuol dire essere liberi? Liberi di far che? Di esternare o di mettere in pratica, tradurre in atto i nostri desideri e basta? Oppure c'è il problema del mettersi in gioco con gli altri? Ma nel problema del mettersi in gioco con gli altri dobbiamo esercitare potenza oppure qualche altra qualità? Ecco, in sospeso tra queste due situazioni si è mossa tutta la tradizione occidentale. Non mi resta che dirvi, vedrete nelle prossime puntate come il problema sarà riaffrontato, vedrete come entrando in campo nel periodo medievale si tradurrà il problema della potenza del controllo, come poi le riflessioni più moderne gestiranno la potenza nei termini e il potere nei termini delle conflittualità e del diritto dei popoli. Ma la storia non è finita con lo studio di questi filosofi, di questi pensatori. La storia la stiamo osservando oggi e oggi ci rendiamo conto che ancora una volta queste dinamiche sono attive. E quello che vi proponevo è proprio questo: farvi intuire che quel pensiero potente, che fu il pensiero dei greci, fu capace di notare ciò già 2500 anni fa. Tardissimo, c'è tempo per una domanda, due forse.
essere in potenza è diverso rispetto al regno animale, vegetale, rispetto all'uomo che ha la coscienza e che quindi può scegliere anche di essere diverso da quello che potrebbe diventare?
Sì, è diverso. Essere in potenza per l'uomo si traduce nella capacità di poter decidere all'interno di una certa gamma. Non certo per l'uomo è possibile diventare gatto, non certo per l'uomo è possibile diventare pietra, e da questo punto di vista la situazione corrisponde a quella animale. Non è che un cucciolo di cane possa diventare capra, cioè il cucciolo di cane è in potenza cane adulto. E lo stesso capita anche nel regno della natura minerale. Non è che una pietra di pirite possa diventare, essere trasformata in uno smeraldo da anello. Chiaro? Cioè ci sono dei rapporti estremamente precisi. L'uomo è in una situazione per cui tutta una gamma può deciderla. Questa è la prospettiva in cui si pone Aristotele. Capire poi se quella decisione che l'uomo prende apparteneva già al modo in cui stava andando la storia, questa è un'altra questione, questo è il destino. Però attenzione, il destino noi siamo abituati a vederlo sempre a posteriori. A posteriori diciamo, ah, è accaduto quello, ho sposato quella tal persona ed era inevitabile che la sposassi, e difatti ho quei figli lì. Ma quando ero fidanzato non la sapevo né che davvero mi sarei sposato con quella persona né che avrei avuto quei figli lì. Quindi il problema del destino va guardato a posteriori, ah sì, tutto è predeterminato, ma a priori, ma chissà dove andrà. Se avessi la possibilità di guardarlo dall'esterno potrei dire quale sarà la mia sorte fra 10 anni.
Quello sarebbe più uomo?
Certo, non sarebbe più uomo. Non sarebbe più uomo, sarebbe un dio, un mago. C'era ragione.
Sì, sì, sì. Hai detto che esisteva un pensiero di
tempo dei greci? Allora, ha chiesto se esisteva un pensiero libero anarchico. Sì, esisteva un pensiero libero anarchico. E i propugnatori furono soprattutto i cinici, un gruppo di filosofi, pensatori che rifiutava qualsiasi forma di potere e difatti rifiutavano la città, vivevano attorno alla città. Proprio per dimostrare che non volevano stare alle regole della città. E di conseguenza, quando si scontravano con chi aveva il potere, mostravano sempre però il potere che avevano loro su se stessi. Cioè il cinico, l'anarchico, in realtà, per gli antichi, si trasforma nella figura di colui che è assolutamente in grado di controllare se stesso. Solo che esibisce questa capacità di controllare se stesso in maniera provocatoria, e il cinico è un provocatore. Prego.
Rispetto alla prima domanda, il rapporto tra potenza dell'uomo e potenza della natura, qui si pone un problema: se noi abbiamo secondo natura, se vogliamo agire rispetto alla seconda natura. Faccio un esempio. In natura non c'è, per esempio, una relazione tra DNA animale e DNA vegetale. Quando noi facciamo dei cibi oggetti e mettono nella fragola un pezzo di DNA del salmone, perché così non gela la fragola, stiamo facendo una cosa che in potenza c'è in natura, però non sappiamo quali saranno le conseguenze, no? Quindi prendiamo una decisione. Quindi in che modo poi c'è anche il principio di precauzione delle cose che noi facciamo secondo natura, perché un discorso è una barca a vela e metterci una nuvola,
qui adesso non dobbiamo spostare l'attenzione in direzione, nella direzione che si apre rispetto a quella che è la prospettiva del progresso, della tecnologia, eccetera. Qui ci stavamo interrogando solamente su un punto. Il punto che è quello del fatto che ciò che è in atto è la conseguenza di qualcosa che era in potenza e d'altra parte è la possibilità di diventare qualcos'altro. Questa possibilità è quella che ha l'oggetto in sé. Se interviene da un'altra parte, un altro elemento estraneo all'oggetto in sé, è chiaro che possiamo ottenere una deviazione del risultato. Certamente, però, si tratterà di un risultato che in qualche modo era nella potenza originaria. Cioè, mi spiego, DNA di banana e DNA di fragola messi insieme, non sappiamo cosa viene fuori. Sì, non sappiamo cosa viene fuori esattamente, ma qualcosa della banana, qualcosa della fragola ci sarà, è chiaro? Perché altrimenti mi faceva lo stesso prendere un DNA di un altro tipo, e invece non è questo. Insomma, la tecnologia che interviene è una tecnologia che fa delle scelte, e fa delle scelte andando in una certa direzione. Quello che accadrà posso non averlo previsto, però appartiene a un range che era all'interno di quello che poteva accadere. Oppure posso averlo anche previsto, però lo ritenevo probabilisticamente meno possibile. Insomma, quando si sono incontrati per costruire la bomba atomica, in realtà si trattava di provare a vedere come cercare di intervenire sulla scissione dell'atomo in modo da produrre potenza. Sì, avevano ottenuto dei risultati, ma anche Enrico Fermi sapeva che potevano essere ed esserci risultati come quelli del progetto Manhattan. Il problema è che quello che poi accadde con la bomba atomica, a posteriori siamo tranquilli e diciamo apparteneva a ciò che poteva accadere. Prima non erano tanto sicuri, va a capire se pensavano che avesse avuto quella serie di complicazioni e risultati attuali per i quali siamo ancora, stiamo pagando le conseguenze. Chiaro? Certo, poteva venire, potevamo limitarci a un uso esclusivamente intelligente della scissione dell'atomo. Non l'abbiamo fatto, ma è la stessa cosa. Anche quando adoperiamo delle tecnologie che apparentemente ci sembrano sane e perfette, non sappiamo cosa stiamo producendo, non sappiamo dove andrà a finire l'ecologia verde, per esempio. Funziona benissimo e sembra perfetta rispetto ai nostri canoni di oggi, ma io non me ne intendo, ma non vedo perché devo escludere che non abbia delle complicazioni in futuro, quando per esempio invece che essere 7-8 miliardi saremo 20-30 miliardi di persone su questo pianeta. Capito qual è il problema? Cioè è vero, sì, noi possiamo intervenire, ma è sempre un intervento che modifica all'interno di un percorso che è costretto da delle linee, da dei parametri, non si cambia all'infinito.
C'è così che si entra nel divenire?
Sì, si è sempre del divenire. Il problema è che si è sempre del divenire, ma questa era l'idea di Aristotele, si è sempre nel divenire, ma con l'attenzione che nel divenire ci sono delle costanti che rimangono. Infatti lei, da un certo punto di vista, è quello di ieri ed è quello di domani, ma da un altro punto di vista è un po' diverso da ieri, è un po' diverso sarà domani da oggi. Cioè ci sono dei cambiamenti però chi la conosce la chiamerà sempre con lo stesso nome, a meno che non la veda tra 50 anni, allora dirà: ma non ti ho riconosciuto. E che è quello che capita a me quando vedo un vecchio allievo che ho visto da bambino, che improvvisamente mi appare dopo 30 anni e si presenta: caro professore, sì, e tutti sei. E lui dice: ma io sono sempre io. Ma sai, insomma. Quindi c'è questo problema del divenire e dell'identità, no? Ma c'è il problema di, per tornare a dire della potenza, di questa capacità e possibilità che abbiamo di mantenere noi stessi con una certa coerenza nella nostra vita, nella nostra storia. Cioè, a me non dispiace poter dire: ma insomma, sì, sono cambiato, però alcune delle cose che pensavo di realizzare le ho realizzate, perché ho mantenuto certe costanti, ho mantenuto un'identità con me stesso. È una potenza questa, o è un atto? Ma vi saluto, arrivederci.